bisogno di visibilità. Noi vogliamo essere al fianco degli italiani e di chi ricomincerà come noi, con entusiasmo e voglia di ricreare questo paese. È per questo che ci mettiamo a vostra disposizione in maniera solidale. Per info contattateci via email a commerciale@tmradio.com o telefonicamente allo 055 013 25 45. TMV Radio, la radio di chi ama lo sport, ma anche di chi vuole essere informato a 360 gradi.
Scanner. Edizione straordinaria, avrebbero detto quelli più bravi di noi, se non altro per l'orario che viene leggermente anticipato in virtù di un calendario e di un'organizzazione della Serie A che va proprio a cadere nella contemporaneità dell'orario originario e originale di Scanner. E quindi anticipiamo, 18.44, c'è con noi Giulio Dini. Ciao, ciao Giulio.
Buonasera Ubi Maio.
Sempre comunque. Allora, caro Giulio,
direttore, bravo.
Si fa il possibile.
Direttore aveva 9 a latino, eh?
Oggi pagella della Giulia, ragazzi. Quindi sono molto orgoglioso, molto fiero. Poi faremo una puntata speciale sulla pagella. La pagella che ha fatto? La pagella, come tutti gli anni, viene data.
Orgoglio paterno.
Poi, Scanner, prossima settimana, la pagella di Giulia. Parleremo, insomma, anche delle maestre, della scuola, con Giulio Dini, che ci racconterà tutto quello che c'è da sapere sulla scuola, o meglio, sulla prossima stagione scolastica 2020-2021.
Ma ben volentieri, credo che potrei essere più tagliente del solito.
E potremmo dire tutto e di più, perché non hanno deciso nulla, quindi va bene.
Ti dirò
domani Guido, mio figlio, fa l'esame di maturità.
Ah, molto bene questo. Quindi
compare, si presenta a scuola dopo 3 mesi.
E quindi allora guarda, ci sta, perfetto, lunedì prossimo un quarto d'ora sulla scuola. E poi siccome io leggo Giulio, un quarto d'ora anche su... come la giustizia è stata gestita ai tempi del lockdown. E qui, a proposito di essere taglienti, io sospetto che Giulio si potrebbe trasformare in un serial killer verbale.
Quindi probabilmente Scanner diventerebbe un qualcosa, diciamo, stile horror, insomma, diciamo qualcosa.
Diventa una stampante 3D, cioè viene capito. Fuori di tutto.
Di tutto. Vabbè.
Siete giornalisti.
Bravo, siamo sempre i soliti, ci mette sempre in giro delle voci, eh?
State a guardare quali sono gli effetti di quello che dico, invece di stare a sentire cosa dico.
E tu avevi detto infortuni, no? Qualche tempo fa. Guarda un po', cominciamo così oggi la puntata di Scanner.
Sì, perché questo nuovo menage che a questo punto appartiene a tutti i campionati europei, tranne quello francese e quello belga, che credo siano lì a disperarsi di aver chiuso, non che, come dire, lo spettacolo sia questo granché, ma l'azienda doveva andare avanti. Però quello che avevamo purtroppo preconizzato si sta verificando, perché questa lunga inattività dei calciatori porta poi a degli infortuni, e poi sono infortuni importanti. Ibrahimovic, Ilicic,
Manolas,
Quagliarella, hai detto Manolas?
Sì.
E non sono così. L'infortunio fa parte della attività agonistica, della competizione, ma insomma al rientro tutti questi nomi fermi è abbastanza inusuale. Non è inusuale se si pensa che effettivamente siamo nella eccezionalità. Al momento non sembra che questi eventi siano di grande portino effetti particolarmente negativi sulle proprie squadre, però insomma era da mettere in conto. Ne abbiamo parlato anche nel corso di una puntata di Scanner, e è assolutamente una novità di fronte alla quale ci troviamo e ci troveremo, perché poi questo è un carico che comunque gli atleti si porteranno dietro, finendo una stagione molto avanti rispetto alla norma e dovendola riprendere assai rapidamente, visto che poi arrivano tutti quelli che sono, ci auguriamo, gli impegni dell'estate 2021.
Tra l'altro, Giulio, in questo weekend di recupero per far tornare la Serie A in parità a livello di gare giocate per tutti i 20 club, ci sono state alcune dimostrazioni in campo e prese di posizione da parte di alcuni atleti, penso a Nkoulou, penso a Romelu Lukaku, in sostegno alla memoria di George Floyd, ma in generale a tutto quello che è la protesta di Black Lives Matter e di tutto quello che sta raccogliendo e unendo in tutto il mondo a livello di volontà di restituire un qualcosa che purtroppo alcuni non hanno mai vissuto, cioè un'uguaglianza che nasce tra l'altro come un qualcosa che si è sviluppato a Minneapolis con quanto successo a George Floyd, ma che si è poi diffuso ed è arrivato anche nei campi di calcio.
Allora, il ferro va battuto finché è caldo, e quindi che ci sia questa eco in ogni ambiente lo trovo giusto. Trovo anche apprezzabile che ci siano personaggi personaggi pubblici quali sono calciatori professionisti così importanti che si espongano. D'altra parte, come mi capita a volte dire con ai diretti interessati, essere personaggio pubblico porta vantaggi e svantaggi. Tra gli svantaggi c'è quello che la soglia della vita privata è, come dire, più bassa rispetto a noi, però ci sono anche, come dire, dei grossi vantaggi, quali quello di poter dare risalto fortemente a un tema, così importante, che è stato a questo punto raccolto alla ripresa dei campionati in tutta Europa, in Germania, in Inghilterra particolarmente, perché si deve affermare il principio. Magari bisognerebbe anche conoscere le dinamiche, che sono magari più complesse di quello che può sembrare inizialmente, ma io aggiungerei anche, già che ci siamo a battere questo ferro, battiamolo per tutti gli ultimi, che Floyd è un simbolo a questo punto di una condizione, ma la condizione degli ultimi è comune a tanti. E in questi giorni sono accaduti fatti orribili, abbiamo le solite imbarcazioni affondate, e quindi magari questo è il momento di farlo per tutti davvero, e di sensibilizzare la società veramente al problema degli ultimi, dai.
E tra l'altro, Giulio, poi non abbiamo il tempo, ma così lo metto come post-it da lasciare agli ascoltatori, anche la vicenda di Marcus Rashford e il suo impegno in prima fila, il suo voler esporsi al punto tale che poi alla fine il suo tentativo di sensibilizzare l'attenzione sulla vicenda dei buoni pasto per oltre 1 milione di bambini poveri nel Regno Unito ha creato un movimento tale da entrare anche nel discorso governativo all'interno del governo britannico di Downing Street, per cui il 10 dello United ha avuto un peso a proposito di eco nella discussione che interna al governo ha portato poi ad un vero e proprio dietrofront di Boris Johnson in questa decisione, ma è un tema evidentemente, insomma, che richiederebbe
un approfondimento,
ancora più tempo. Però è un
segnale, è la dimostrazione di come davvero a volte essere un calciatore famoso può portare un contributo significativo, una sensibilizzazione all'opinione pubblica in un mondo dove la comunicazione supera la sostanza, e qualche volta è bene che sia così.
Poi, Giulio, c'è il grande tema, il grande confronto che abbiamo fatto per settimane su come riparte la Germania, cosa fa la Germania, cosa facciamo noi, cosa fanno gli inglesi sul tema della quarantena che adesso possiamo definire soft.
Ci siamo arrivati anche noi alla fine. Noi abbiamo fatto un giro un po' più lungo, siamo passati da Friuli, poi abbiamo fatto tutta la Lombardia, siamo tornati dalla Val d'Aosta, siamo scesi alla Liguria, poi si è fatto tutto il giro d'Italia e siamo arrivati poi alla fine.
La quarantena a basso contenuto di isolamento.
Ci abbiamo messo 3 mesi a arrivare al punto, diciamo, che i tedeschi ci hanno messo 2 giorni, insomma.
C'è anche chi non c'è arrivato.
Esatto.
Sì, è vero anche questo.
Per esempio la partita di 2 giorni fa in Russia tra Sochi e Rostov è finita 10-1. Perché lì... I nostri amici russi sono un pochino più rigidi e quindi a questa quarantena soft non avevano ancora provveduto e quindi Rostov è entrato in campo con una sorta di primavera, ma credo ci fossero anche il 2003 e quindi è finita 10-1, però insomma come ormai sappiamo noi italiani eravamo certi che sarebbe arrivata la quarantena soft il giorno prima della ripresa delle competizioni, no?
Sì,
perché
sì.
C'era qualche direttore di Serie B che diceva non lo so se noi si giocherà perché qui per esempio c'era stato il caso del Venezia.
Esatto.
E che si fa? Si va in campo? Non si va? Che succede? Ma noi lo sappiamo, no? Noi siamo maestri nel decidere, nel risolvere tutto all'ultima chiamata. Last call for Italy. A noi si arriva e si sistema il giorno prima e si sa durante la settimana precedente che lo sistemeremo immediatamente.
Però si aspetta proprio per creare la suspense e il brivido.
Sempre.
Proprio l'ultimissimo istante, perché così almeno fa un po' più, no, voglio dire, d'effetto.
No. Perché no. Questa è la nostra cultura, quello noi lo accantoniamo, cioè lo teniamo lì perché si sa che si farà.
Sì,
capito? Sì. Così intanto si va avanti, si scrive, si dice.
Ma allora si parte, però noi abbiamo qua come possiamo risolvere. Poi tanto guarda, tac!
Sono un po' come le operazioni di mercato all'ultimo secondo, quando stai un mese a dire è fatta tra X e Y,
e poi c'è
la firma sul contratto,
esatto, negli ultimi 10 secondi per riuscire a passare dalla porta e portarlo di là, incredibile.
Infatti Giulio, io invertirei un attimo gli argomenti, visto che abbiamo toccato il mercato. Prima parlavamo anche con Nick, ad esempio, della vicenda Pjanic-Arthur, che Barcellona e Juventus
vorrebbero chiudere entro il 30 giugno.
Entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Quindi non bastasse una sessione di mercato a settembre che potrebbe avere tante giornate di campionato in contemporanea, ci ritroviamo adesso in una fase in cui i precontratti, le squadre che chiudono il bilancio al 30 giugno, la scadenza dei contratti, eccetera, eccetera. Quindi le competizioni, già adesso quelle in corso, sono comunque condizionate dal mercato.
Assolutamente. Stamani leggevo anche dei problemi in casa Paris Saint-Germain con Cavani che non rinnovano, potrebbero essere estromessi dalla lista per la Final Eight della Champions League, e questo è un altro modo per condizionare le competizioni, c'è un altro modo, un'altra declinazione del mercato per portare degli effetti, qualunque essi siano, sulle competizioni in corso. Io non sono tra i malpensanti, cioè io non credo minimamente, ormai lo possiamo considerare un fatto assodato, che un mercato in piedi possa in qualche maniera condizionare le competizioni, se non in questa misura, cioè calciatori che si muovono da una squadra all'altra, calciatori che non scendono in campo, ed è molto interessante quello che dicevate introducendo la questione, le ipotesi che astrattamente, ma non solo astrattamente, anche giuridicamente si possono realizzare di trasferimenti nei prossimi giorni, laddove comunque la stagione all'interno del rapporto contrattuale che lega il calciatore con la società termina ancora il 30 giugno.
Infatti, detto... Giulio, poi alla fine dovevano fare una riunione, l'assemblea di Lega, in cui dovevano decidere, no, che doveva venire fuori una linea comune, non si è saputo più niente.
E ormai il 29.
È vero, il 29, giusto, sì.
L'abbiamo già detto.
29, già... 29.
Il 29, sì, 29, sì.
29 sera. 29 sera.
No, ma non ci ridiamo, ma sì. È un dramma, no, ma è così.
Finisce
è
come così. Avevi detto te, Giulio, finirà così, che tanto alla fine ognuno tratta per se stesso, arrivederci, grazie. Finisce così, senza nessun dubbio.
No, ci saranno delle linee guida che per quello che possono essere, che non possono essere vincolanti, no? Perché fermo restando, per la stagione finisce il 31 d'agosto, quello non ha a che vedere sul rapporto contrattuale.
Appunto.
È come se mi si chiedessero degli straordinari perché ho i clienti per altri due mesi. La stagione è buona e devo lavorare altri due mesi. Quindi si protrae la stagione, discutiamo di questi straordinari, però non esiste una possibilità imperativa da parte delle istituzioni del calcio e quindi è necessario che le parti private, chiamiamole così, all'interno dei loro contratti regolino i rispettivi interessi. Ne abbiamo parlato anche con Umberto Calcagno, il lavoro dell'Associazione Italiana Calciatori è davvero improbo, perché come sempre guardiamo alla Serie A, ma la situazione delle categorie inferiori, la B, la C, per altri motivi, se vogliamo, è davvero complessa, e le dinamiche le più svariate. In più, oltre alla stipula dei contratti, poi ci sono tutti quegli accordi economici che, sui trasferimenti dei calciatori, prestiti, riscatti, che erano legati ai bonus, che erano legati al compimento della stagione al 30 giugno 2020, che sarebbe curioso sapere come sono stati regolati. Magari potremo fare una puntata a luglio, raccogliendo da qualche club, da qualche direttore ce lo vorrà dire, qualche elemento perché se ne possa discutere, perché la cosa è davvero interessante.
Tra l'altro, a proposito di mercato, ne parlavamo anche prima, che già comunque molti club si portano avanti con, ad esempio, gli eventuali riscatti. Penso a Pasalic con l'Atalanta, penso a Kyriakopoulos con il Sassuolo, c'è anche chi esonera gli allenatori come l'Ascoli, che dopo due gare ha esonerato Guillermo Abascal, che era succeduto a Stellone, che era succeduto ad Abascal per una gara, che era succeduto a Paolo Zanetti. Quindi c'è chi ha voglia di battere record su record. E Giulio, alla luce della Coppa Italia, del ritorno in campo della Serie A, della Serie B, le misure di contenimento anti-Covid che hai visto sul rettangolo di gioco ti convincono o hanno, come dire, un retrogusto anche di ipocrisia, di voler dare ulteriore risalto, ecco, alla distanza nelle esultanze, quando poi alla fine ci si alita addosso in area di rigore, ecco?
No, perché siete stati al mare mai in questo periodo, un giorno?
Sì,
sulla spiaggia?
Un giorno sì, ci siamo stati.
Vi è capitato di andare al ristorante? E lo sapete, dico. Io trovo assolutamente naturale quello che avviene in campo, e a maggior ragione dove i componenti, la squadra, lo staff sono, come dire, monitorati quotidianamente, fanno tamponi. È tutta gente che sa o di essere stata positiva e quindi non essere più infetta, o di essere negativa tra i negativi. Per cui e questo magari fa un po' da contraltare con quello che dicevamo prima, no? Cioè anche qui si lancia un messaggio, qui sono le istituzioni che lo lanciano il messaggio, ma come si fa a giocare a calcio senza contatto, senza come si fa a non esultare? È assolutamente naturale, a maggior ragione, ripeto, tra persone che sanno che la possibilità che ci sia un positivo è veramente remota. È chiaro che poi fa arrabbiare la gente, e non so se Bembe hai voluto permettermi di fare un ponte a ritroso con quello che abbiamo detto all'inizio del collegamento, perché la gente poi vede abbracciarsi i giocatori e poi c'ha un figliolo che è rimasto a casa 3 mesi e magari non aveva nemmeno la connessione, quindi ha saltato 3 mesi di scuola, capito? E questo che non, al di là della follia dei comitati medici scientifici che impongono ai calciatori di stare quelli fuori, che non sudano e non sputano e non ansimano, lontani almeno 2 seggiolini l'uno dall'altro con le mascherine, questo è paradossale. Però vedo che le maglie, che da noi sono sempre più larghe, vedo che si stanno allargando anche in Germania, dove sono partiti salutandosi col gomito. Ora vedo che si abbracciano e si baciano, sì. Perché poi come si fa, ragazzi?
Ormai,
ma questo non è, sì, non è per minimizzare quello che abbiamo passato, è perché è stato terribile, è perché mi pare evidente che in questo momento, essendo tutti a contatto, diciamocelo, siamo tutti a contatto, con un po' più di preoccupazioni rispetto a quello che è la normalità, ma non precauzioni tali che se le avessimo adottate nel mese di marzo avremmo ottenuto poi gli stessi risultati avuti con lockdown. Per cui la situazione è che c'è una forte diminuzione del rischio, questo è evidente, speriamo che non torni, e abbiamo deciso di andare avanti, e nell'andare avanti ci sono dei comportamenti che sono assolutamente naturali e che non è possibile vincerli, dai.
Giulio, un abbraccio e a lunedì prossimo.
E a lunedì prossimo. Ciao Giulio.
Si parla di scuola o di tribunale?
A tua scelta.
Io opterei anche per la doppietta.
Si potrebbe fare tutte e due, dai. Quarto d'ora o quarto d'ora. Nel mezzo facciamo lo spot e via. Ciao Giulio.
Ciao Giulio. 19:07, noi adesso ci fermiamo, un piccolo break, poi con Tommaso Loretto e Pietro Mazzara, le formazioni ufficiali di Lecce Milan e Fiorentina Brescia, tra pochissimo qui a TMV Radio.